Quello che ci ricordiamo di Cleopatra ha a che fare con le reminiscenze scolastiche. Molto probabilmente la maggior parte di noi si ricorda di una regina dell'antico Egitto estremamente sensuale, potente, capace di sedurre grandi imperatori romani. Ma tutto questo è proprio vero? È solo questa la verità? E cosa c'entra con il nostro lavoro?
C'è un mondo là fuori. E anche se decidete di non volerlo incontrare, comunque vi colpirà dritto in faccia. Credetemi.
Questo è LinkedIn Content Strategy.
Siamo qui per un contatto.
Il podcast per imparare a scrivere su LinkedIn.
You've probably wondered, what is LinkedIn?
Come
LinkedIn Content Strategy. Con il Max.
Cleopatra era indubbiamente una delle donne più potenti che la storia ha saputo riconoscere, ma cosa c'entra, come ci siamo detti, cosa c'entra Cleopatra con il nostro lavoro? Insomma, una donna che è vissuta millenni fa e che cosa ci ricorda? Quale lezioni ci porta? Innanzitutto ben ritrovato, io sono Max Furia e questo è LinkedIn Content Strategy, il nostro salottino digitale dedicato alla presenza online, all'essere su LinkedIn, al social selling, a fare un buon lavoro di self marketing, ecco, mettiamola così, tutti noi professionisti inquadrati all'interno di un'azienda, piuttosto che liberi professionisti, imprenditori, responsabili di reparti marketing, comunicazione delle aziende e via dicendo, siamo chiamati ad utilizzare con intelligenza, efficacia ed efficienza. Sono anche contento di riessere qui, nonostante insomma il periodo capisci bene che ci porta a fare un po' a singhiozzo le cose, no? Però tutte le volte che ce n'è l'opportunità mi piace attaccare il microfono, schiacciare il pulsante REC e dare il via alle danze in qualche maniera. Sono anche contento tra l'altro di condividerti che questo show LinkedIn Content Strategy è già stato scaricato più di 10.000 volte, insomma un numero enorme per una cosa così piccola e per un signor nessuno come il sottoscritto, un numero che però ci fa riflettere sul fatto che c'è un'estrema necessità di chiarezza su determinati temi che apparentemente vengono considerati scontati, ovvi, ormai quotidiani per tanti, ma il fatto di aver preso la patente in qualche maniera non ci qualifica come piloti esperti, ci qualifica semplicemente come adatti alla guida. Ecco, un po' di questo voglio parlarti in questa puntata, partendo proprio dalla storia di Cleopatra. Cleopatra che, come sappiamo, almeno come ricordiamo, ecco, partiamo da questa domanda: come ricordiamo Cleopatra? Cosa ci ricordiamo di questa donna? Con tutta probabilità ci ricordiamo dei grandi amori, no? delle grandi avventure amorose tra lei e gli imperatori romani. Avventure amorose che però avevano sempre questa doppia finalità del voler guidare in qualche maniera le sorti della storia, quindi una grande seduttrice capace di sfruttare le sue arti amatorie e la sua femminilità per portare avanti insomma le sue cause di stato. Ecco, detta così è un po' becera, no? Oggi si scatenerebbe il Me Too giustamente attorno a questa cosa qui, però va detto che Cleopatra era una donna, un'imperatrice, una regina nell'antico Egitto. Quando parliamo di antico Egitto, considera che Cleopatra è nata intorno al 30 avanti Cristo, quindi stiamo parlando veramente di millenni. Ecco, era una donna che doveva tenere testa a un regno completamente in mano agli uomini, per cui tutto quello che in quel momento della storia gli era concesso fare, ebbene lei lo sfruttava, teneva testa al mondo maschile con gli strumenti che che pensava di avere tra le mani o per le mani. Diciamo che nei nostri ricordi scolastici, diciamo che questa è l'immagine più diffusa, no? Di Cleopatra. Perché ti parlo di Cleopatra? Tra l'altro perché stavo ascoltando un audiolibro su Audible che parlava proprio della sua storia. Ecco, un grandissimo magistrale, Alberto Angela, che si prodiga nel raccontare nel suo modo veramente impeccabile quelle che sono le vicissitudini della storia, no? Raccontando tutto, condendolo con un po' di immaginazione, ma semplicemente per rendere i fatti storici più comprensibili, più digeribili, più immaginabili. Ecco, questa peraltro è una capacità che si riconosce ai grandi intrattenitori, grandi narratori, grandi divulgatori. Torniamo a Cleopatra. Cleopatra quindi ce la ricordiamo così. Abbiamo quest'idea e abbiamo l'idea, per esempio, di una donna che è completamente egiziana, no? In realtà Cleopatra andrebbe definita un po' meglio. In effetti di Cleopatra ce ne sono state tante prima di lei, tant'è vero che la Cleopatra di cui noi stiamo parlando in realtà viene chiamata nella storiografia moderna Cleopatra VII, per semplificazione, per riconoscibilità del suo personaggio la chiamiamo semplicemente, amichevolmente, Cleopatra. Qualcuno addirittura Cleo, ma in realtà prima di lei ce ne sono state altre sei. Ecco, è stata una delle ultime, anzi scusate, l'ultima sovrana della dinastia tolemaica a regnare in Egitto ed è stata anche l'ultima di tutta l'età ellenistica. Tra l'altro, età di cui si fa coincidere la fine proprio con la morte di Cleopatra. Cleopatra era figlia di un nobile egiziano, ma di madre, con tutta probabilità, per quello che ne sappiamo, macedone, no? Cleopatra si fece strada attraverso un mondo assolutamente maschile, come abbiamo detto, ma fu una donna anche estremamente impegnata dal punto di vista culturale, no? Tant'è vero che nonostante i tempi, nonostante la lontananza da quelli che sono gli orizzonti, i territori che noi riconosciamo in quel periodo come più vicini alla cultura, quindi appunto la culla del Mediterraneo, quindi la Grecia, tutto il mondo ellenistico, da piccola Cleopatra studiò nella biblioteca e nel museo di Alessandria d'Egitto e fu seguita da filosofi che l'avviarono alla filosofia, allo studio della retorica, dell'oratorio. Quindi la sua educazione fu assolutamente intrisa di cultura estremamente alta, soprattutto per l'epoca. Toccò addirittura materie come la medicina, la fisica, la farmacologia ovviamente del tempo. E di sicuro sappiamo che Cleopatra era in grado di leggere e scrivere. Tra l'altro di leggere e scrivere nelle lingue che in quel momento erano, come dicevano Plutarco, le lingue degli eruditi, quindi degli etiopi, dei trogloditi, degli ebrei, degli arabi, dei siri, dei medi, dei parti, molti altri, insomma. Quindi una donna con una cultura veramente altissima. Ora, tutto questo racconto ci porta dove? Ci porta al fatto che effettivamente noi di questa Cleopatra, anzi per l'esattezza di Cleopatra VII, alla fine della fiera sappiamo ben poco. Abbiamo costruito un'immagine di lei basata esclusivamente sulle avventure romantiche, per dirla così, del suo tempo e l'abbiamo associata esclusivamente a quello. Poi in realtà scopriamo che c'è davvero un mondo incredibile dietro questa persona. Donna che è vissuta relativamente poco, insomma, per l'epoca, è morta piuttosto giovane. Anche lì ci siamo fatti un'idea in base a quelle che sono le informazioni che sono state tramandate in modalità anche probabilmente piuttosto romanzata, no? Ebbene, tutto questo che cosa c'entra col nostro lavoro? Ma ti ho voluto raccontare questa storia perché in realtà è davvero una storia che si ripete da millenni, non tanto per quanto riguarda le regine del Medio Vicino o Estremo Oriente, ma perché succede nella vita di tutti i giorni, nella vita professionale di tutti i giorni, di tutti quanti noi. Per cui i nostri clienti in realtà ci conoscono solo per una piccolissima parte delle informazioni che riguardano la nostra azienda, il nostro lavoro, la nostra capacità di essere al loro servizio, la nostra capacità di risolvere i loro problemi. Conoscono solo una piccola parte. E questo è tutta una questione di narrazione, è tutta una questione di comunicazione, è una questione di che cosa ci mettiamo a disposizione per fare, che cosa ci mettiamo a disposizione, che tipo di narrazione mettiamo a disposizione del nostro pubblico, dei nostri utenti, dei nostri clienti, perché guarda che è una cosa diffusissima. Faccio un esempio magari lontano da LinkedIn, ma quante volte mi è capitato di sentir dire dal meccanico di fiducia che i suoi clienti, nonostante ci fosse una pila di pneumatici alta 3 metri fuori dalla porta, i clienti vanno e dicono al titolare: ma a che tu le fai le gomme? Allora è evidente che tutti quanti noi siamo molto impegnati, molto presi con il cercare di raccontare le cose più urgenti, dimenticando però, seppure questa cosa la capiamo tutti, dimenticando però che questo coltivare l'urgenza lascia da parte la coda lunga, cioè quello che potrebbe alimentare, può alimentare, alimenta di fatto il nostro business a medio e lungo termine. Quindi il fatto di prendersi la briga di fare un cosiddetto piano editoriale, per esempio, di pianificare, togliamo di mezzo i termini da ufficio marketing, di pianificare quali sono gli argomenti che sono sarebbe importante raccontare ai nostri clienti rispetto a quello che facciamo. Ecco, prendersi del tempo per pianificare questo tipo di attività significa risolvere un problema grossissimo, ovvero sia che i tuoi clienti non sanno esattamente ciò che fai. Hanno una visione romanzata, sintetica, prossima quasi all'incipit, per cui hanno un titolo, un sottotitolo, punto stop. Ma questa cosa non dipende da loro, dalla loro distrazione, perché non è detto che loro si debbano prendere la briga di leggere dall'inizio alla fine la tua noiosissima brochure aziendale, dove pensi che ma è scritto tutto lì, oppure è scritto tutto sul mio sito e cosa devo fare? Devo mandare anche i piccioni viaggiatori? No, non è solo questione di mandare i piccioni viaggiatori, è questione di fare un piano di continuità. In questo periodo, tra l'altro, è un tema particolarmente scottante, importante, urgente. Un piano di continuità con la narrazione, con quello che hai da raccontare, con quello che i tuoi clienti hanno bisogno di sapere. E vada bene, non si tratta semplicemente di fare un punto elenco dei servizi che metti loro a disposizione. Si tratta di individuare quale delle cose tu fai che risolvono problemi di cui non parli mai ai tuoi clienti. Questo è un dato veramente importante. Si tratta di strutturare una narrazione, di nuovo si parla di narrazione. La parola più facile che sarebbe semplicissimo utilizzare sarebbe storytelling, però preferisco narrazione. in onore al mio esimio collega Giulio Dal Santo, che quando parliamo con i clienti tira fuori questo tema, cioè il controllo della narrazione, una cosa veramente strategica, importante. Ebbene, esercitare il controllo della narrazione significa decidere che cosa deve uscire dal tuo ufficio stampa, dal tuo ufficio marketing, dal tuo ufficio comunicazione, via dicendo, affinché i tuoi clienti, il tuo pubblico, sappia esattamente tutto ciò di cui ti occupi, non solo la punta dell'iceberg, perché da raccontare rispetto a quello che fai ce n'è veramente un sacco, veramente tantissimo. Altrimenti il rischio è di passare un po' per la Cleopatra della situazione, bella, suadente, con grandi arti amatorie, ma di cui alla fine della fiera ricordiamo solo quello.
Hai ascoltato LinkedIn Content Strategy, il podcast con Max Furia. Puoi trovare tutte le puntate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e naturalmente sul sito linkedincontentstrategy.it.